Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi. Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome.
Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Abbiamo pregato un salmo di lode al Signore, è un invito a riconoscere che Lui ci ha fatti e noi siamo Suoi, e che la Sua misericordia e la Sua fedeltà dura in eterno. E abbiamo pregato questo salmo per introdurci nella Settimana Santa, che culmina nella contemplazione della Sua misericordia e della Sua fedeltà. E questa sera lasciamo un po' da parte Matteo e facciamo un brano di Luca, che è centrato sul tema della salvezza. Siamo abituati a dire che il Signore ci ha salvati con la croce. Siamo così abituati a dirlo, lo acclamiamo e dopo la consacrazione nell'Eucaristia. Ecco, ma cosa vuol dire che Lui ci ha salvati con la croce? Quando si cerca poi di interpretare la salvezza, e mediamente l'immagine che esce è questo qui. Noi siamo stati tanti cattivi, tanto, tanto cattivi. Allora Dio si è arrabbiato nero con noi e vuole l'espiazione, giustamente, vuole che si paghi il debito. Poi, siccome tutto sommato a Dio siamo debitori della vita, no? Allora aveva bisogno della vita. E allora manda suo figlio sulla terra a pagare il debito, a espiare, a dare la vita. Ecco, così viene fuori la bella immagine di un Dio che è Dracula, no? Che succhia il sangue di suo figlio e si ritiene soddisfatto e placato. È l'immagine di Dio che corre spesso anche nella liturgia, soprattutto ambrosiana. Ora, questa immagine è interessante nel linguaggio sacrificale antico, perché gli antichi usavano sacrificare buoi, montoni, tori, eccetera, per tenere buono Dio, e si sacrificavano gli animali, ecco, invece del figlio, perché prima si sacrificava il figlio. Poi si cominciò a sacrificare l'ostia, il nemico, meglio il nemico del figlio, o il victus, la vittima, il nemico vinto. Ecco, un po' alla volta dice, beh, non avendo nemici e non essendo bene proprio sacrificare i figli, sacrifichiamo le bestie. E allora in questo contesto di un'immagine di Dio diabolica, tipica di tutte le religioni, si viene fuori a dire, non c'è nulla da sacrificare perché si è già sacrificato Dio sulla croce. Quindi era per abolire i sacrifici. Se poi invece continuiamo a interpretare il sacrificio della croce con la mentalità pagana, allora viene fuori delle spiegazioni orribili su Dio, che la sua giustizia è soddisfatta perché finalmente nel sangue del figlio, che ha valore infinito, è placata ogni giustizia. E sono concetti anche correnti nella teologia. Un pochino come con la predestinazione, che fa tanti problemi. E Paolo viveva in un clima pagano dove tutti erano predestinati dagli astri, dal fato. La vita è tutta predeterminata dalla necessità. Non c'è libertà. Allora Paolo dice, sì, è vero, siamo tutti predestinati. A far che cosa? A diventare liberi nel figlio, che è un'altra cosa. Quindi parte dal linguaggio culturale dell'epoca per affermare esattamente il contrario. E questo è molto importante. Anche perché oggi quando noi parliamo di salvezza, a me risulta che salvato viene fuori sul computer, ecco, salvato, ecco, sei a posto. C'è anche il salvataggio automatico per quando sei distratto. Ecco, per cui che cos'è la salvezza? Tra l'altro il salvato e l'essere in memoria è già più vicino. Ecco, vuol dire che non sei cancellato, sei nella memoria di Dio e Dio è nella tua memoria, con la differenza che è una memoria di libertà. E allora vedremo un pochino in cosa consiste la salvezza, tenendo come sottofondo una categoria che viene fuori molto in Paolo, soprattutto nella lettera ai Galati, dove si interpreta la salvezza come chiamata alla libertà. È una categoria che anche oggi comprendiamo. E allora cercheremo di leggere questo brano di Luca, dove ci si spiega, ecco, come il Cristo ci libera e qual è la libertà che ci dà. E lo prendiamo dal capitolo 23, versetto 32 seguenti. E prima di leggerlo, un'introduzione brevissima su Luca, su questo brano di Luca.
E 23, 52, 32, 43.
E Luca ha un problema che è relativamente nuovo rispetto a Matteo e a Marco. E si dice che Gesù ci ha salvati. I primi apostoli hanno detto ci ha salvati, poi tornerà presto e vedremo la salvezza compiuta. Quindi la prima generazione un pochino ha capito la salvezza, ma anche dice poi dopo verrà e quindi si metterà a posto tutto. La seconda generazione dice chissà quando viene, cosa vuol dire la salvezza. La terza generazione, che è quella alla quale Luca si rivolge, comincia a dire Cristo ci ha salvati, grazie, però il male c'è, la morte c'è, l'ingiustizia c'è, la sofferenza dell'innocente c'è, le catastrofi ci sono, ma cosa vuol dire che ci ha salvati? Che significato ha la salvezza nella storia? Mentre i primi non si ponevano questo problema, perché la forte impressione di Cristo, per chi l'ha visto, era proprio l'impressione di una salvezza vista, che poi si sarebbe realizzata anche per me. I secondi l'avevano intravista e l'attendevano, i terzi dicono va, io non l'ho vista e non so quando verrà. E allora in cosa consiste? E quindi è il problema che abbiamo anche noi, capire cos'è la salvezza e in cosa consiste. E Luca affronta molto questo problema e adesso vediamo come.
Sì, dicevamo Luca 23, 32, 43. Conducono altri due malfattori con lui per essere crocifissi. E quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, Golgota, lo crocifissero, lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. Ora Gesù diceva, Padre, rimetti loro, poiché non sanno cosa fanno. Ora dividendosi le sue vesti, gettavano le sorti. E stava il popolo a contemplarlo. Ora storcevano il naso anche i capi, dicendo, altri salvò, salvi se stesso, se costui è il Cristo di Dio, l'eletto. Ora lo canzonavano anche i soldati, accostandosi, offrendogli aceto e dicendo, se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Ora c'era anche un'iscrizione su di lui, il re dei giudei, costui. Ora uno dei malfattori appesi lo bestemmiava dicendo, non sei forse tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ora rispondendo quell'altro, sgridandolo, disse, tu temi neppure Dio, poiché sei nella stessa condanna. E noi giustamente, poiché riceviamo il giusto per quanto facemmo, ma costui non fece nulla fuori luogo. E diceva, Gesù, ricordati di me quando sarai giunto nel tuo regno. E gli disse, Amen, ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del Tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio. Veramente quest'uomo era giusto. Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto.
Ecco, il brano termina con la parola spettacolo, in greco c'è la parola teoria. Ecco, anche noi siamo tra queste folle che stanno lì a guardare questa teoria, questo spettacolo, Dio che si mostra. E se notate, il brano inizia con una preghiera rivolta al Padre in favore dei fratelli, termina ancora con una preghiera rivolta al Padre, e nel mezzo c'è Gesù solidale coi fratelli malfattori. Quindi il quadro della salvezza è Gesù che vive da figlio e muore da figlio, e vive da fratello e si fa fratello fino alla fine. Questo è il concetto di salvezza che ci offre Luca. Però una salvezza strana, che appunto si realizza nella solidarietà del figlio dell'uomo, del figlio di Dio, con ogni uomo, anche maledetto, anche sulla croce. E cercheremo di capire il significato di questa solidarietà come salvezza. Così si comincia a intuire qualcosa di cosa significa la salvezza. Cioè, la nostra vita è perduta perché ognuno pensa a sé, pensa a salvare se stesso, è egoista. Per questo viviamo male e moriamo male. La vita che Gesù presenta e la morte che presenta è la possibilità di vivere in solidarietà col Padre e coi fratelli, e la vita e la morte. Quindi viene a essere una vita totalmente diversa, una vita da figlio e da fratello e una morte da figlio e da fratello. Quindi un'esistenza radicalmente nuova. Quindi la salvezza è questa nuova esistenza che Gesù ci ha testimoniato. Però, diciamolo pure, è una salvezza che ci lascia un po' delusi. Difatti vediamo, dal punto di vista religioso, ci sono i capi del popolo, i capi religiosi, che dicono: che salvezza è questa? Dio non lo salva, Dio non interviene, finisce da maledetto, da immondo, da bestemmiatore. Ma che salvezza è questa? Religiosamente non ha nessun valore, oppure ha un altro valore. Così, seconda scena, i soldati, che rappresentano in fondo il potere, potere militare, ma che è l'espressione del potere allo stato puro, cioè il potere di morte, di oppressione, che dicono: ma guarda te, crede di salvare, di essere il re, ma che re è questo? Non sa salvare neanche se stesso. Quindi dal punto di vista politico la sua salvezza non ha nessun significato. Quindi religioso nessun significato, politico nessun significato. Poi dal punto di vista personale ci sono i due malfattori, dei quali uno, che ragiona molto bene e dice: se questo è il Messia come lo è, deve salvarci. Se no, che salvezza mi porta? Se non mi salva neanche personalmente. Quindi i temi che affronta è questo: la salvezza che Gesù porta per i religiosi è immonda e non vale niente. Per i politici è debole, non serve a niente. Personalmente sembra serve a niente. E allora vediamola in cosa consiste. Ecco, leggiamo i primi tre versetti.
Conducono altri due malfattori con lui per essere crocifissi. E quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, là crocifissero lui e i malfattori, l'uno a destra e l'altro a sinistra. Ora Gesù diceva: Padre, rimetti loro, poiché non sanno cosa fanno. Ora, dividendosi le sue vesti, gettavano le sorti.
Ecco, prima di ogni interpretazione c'è il fatto che Gesù è condotto con altri due malfattori. altri due con lui, che vuol dire che lui è il terzo malfattore. Ecco, questi due malfattori rappresentano tutta l'umanità. La parola malfattore, in greco kakurgos, è uno che fa il male. Tutti noi facciamo il male. Ognuno poi lo fa come può. Professione principale, malfattore. Uno poi lo fa da politico, l'altro da prete, l'altro da papa, l'altro da casalinga, l'altro da professore. Cioè ognuno cerca di affermare se stesso a spese dell'altro. Cerca di salvarsi. E poi le vie sono tante. Se uno è un bandito sarà il miglior bandito. Se uno è una persona devota cercherà di essere la più devota, se uno è un intellettuale cercherà di essere bravo, comunque sempre per primeggiare sugli altri, per essere esimio, egregio e per avere una buona immagine di sé, se no che persona è, cosa vale? Ecco, ed è interessante che Gesù è solidale con l'uomo in quanto malfattore, altri due vuol dire che anche lui è uno di quelli. Il fatto che Dio sia solidale con i malfattori è questa la salvezza. È solidale col mio male. Col mio bene è facile essere solidali. Col mio male non sono solidale neanch'io. Col mio male, col mio peccato, con la mia morte, col mio limite. Cosa significa questa solidarietà? È il mistero da chiarire attraverso appunto tutto il racconto. Ecco. E lì si ergono queste tre croci sul Golgota, a destra e a sinistra ci sono tutte le nostre croci, che sono tutte meritate, perché il male lo facciamo, e se lo facciamo alla fine i conti devono tornare. Il male lo facciamo noi. Al centro c'è una croce di uno che non ha fatto nulla di male, e come mai è lì? Non è giusto che sia lì. E mentre questo qui che è l'unico giusto e che non è giusto che sia lì, sta lì volontariamente, invece di arrabbiarsi contro quelli che lo crocifiggono, dice Padre, perdona loro. Cioè la salvezza che Gesù porta è il perdono, è un amore più grande di ogni male anche a chi lo mette in croce. C'è un amore più grande del male e della morte. Punto primo. Punto secondo. Gesù perdonando quelli che lo mettono in croce ottiene quella che è la massima realizzazione che possa avere un uomo. Diventa come Dio, perché Dio è misericordia. Diventate misericordiosi come il Padre. Cioè diventa l'uomo totalmente libero da ogni male, da ogni paura, talmente libero da essere addirittura come Dio. Sa amare oltre ogni condizione. È il figlio misericordioso come il padre. Ecco questo come introduzione. E poi c'è la discussione a cosa serve questa salvezza. E vediamo allora i tre casi.
Io voglio sottolineare questa invocazione di Gesù. Invocazione rivolta al Padre e al versetto 34 c'è un'altra invocazione poi al versetto 46 in mezzo davvero tutta l'attenzione di Gesù portata sui fratelli il Padre in mezzo tutti i versetti riguardano proprio il tratto di amore di condivisione, l'amore si fa condivisione di Gesù nei confronti dei fratelli. Un altro rilievo sarebbe il non sanno cosa fanno, il mistero cioè proprio della nostra cecità, della nostra durezza di mente e di cuore. Proseguo. Stava il popolo a contemplarlo, storcevano il naso anche i capi dicendo altri salvò, salvi se stesso, se costui è il Cristo di Dio, l'eletto.
Ecco, c'è il popolo che sta a guardare, anche noi stiamo lì a guardare. Osserviamo le scene. E la prima è quella dei capi del popolo, sono i capi religiosi, che fanno le loro giuste considerazioni. Se costui è il Cristo, l'eletto di Dio, e Dio lo approva, Dio è con lui. Se Dio è con lui, lo salverà, no? Se non lo salva vuol dire che Dio non è con lui. Quindi dal punto di vista religioso Gesù è un perduto, è insignificante. Quindi qual è la salvezza religiosa che ci porta Gesù? Ha salvato gli altri, salvi se stesso. Ecco, Gesù ci libera per prima cosa dalla falsa immagine di Dio. Dio non è uno che salva se stesso. Salvar se stesso è ciò che è detta ogni nostra azione, è l'egoismo. Pretenderemmo che Dio fosse come noi, egoista. Per noi la salvezza sarebbe questo, che sarebbe la somma perdizione. Pensate se Dio volesse salvar se stesso. Se pensasse solo a sé come facciamo noi, poveri noi. Se Dio volesse tutto ciò che è suo, pensate il mattino quando aprite gli occhi e vi dicesse paga la tassa sull'abbonamento dell'apertura per l'energia per aprire l'occhio, poi la tassa sulla luce, poi sull'affitto dell'occhio, è tutto suo. Se Dio volesse tenere ciò che è suo, salvare ciò che è suo, sarebbe la fine del mondo subito. Quindi la prima grossa salvezza è che Gesù uccide la falsa immagine di Dio, ci libera dall'immagine di Dio che hanno tutte le religioni, di un Dio potente che sta lì e noi siamo lì a servirlo e guai a sgarrare, se sgarriamo ci punisce, se tutto ci va bene chissà cosa ci darà, ma noi gli dobbiamo sacrificare la vita. Quindi ci salva dalla religione e ci fa vedere un Dio che si perde per noi. Un Dio che ci ama infinitamente, si perde per noi perduti. Capite che potente salvezza è questa? Perché poi l'uomo è immagine di Dio. Per cui tutta la nostra vita è sballata, perché abbiamo questa falsa immagine di Dio, di un Dio esigente, potente, che domina, che schiavizza, e noi ci dobbiamo adattare, però con chi sta sotto di noi facciamo altrettanto, siamo a immagine di Dio. Se invece Dio è radicalmente diverso, restiamo spiazzati. Non possiamo più condurre una vita sul salvar se stessi. Diventate come me che sono potente. È da scemi. Diventate come Dio. Volete diventare potenti? La potenza di Dio è che sa morire in croce. Questa è la potenza dell'amore. Quindi questa salvezza che è religiosamente immonda, insignificante, in realtà significa Dio. Finalmente abbiamo la nuova immagine di Dio, uno che sa perdersi, come il padre e la madre per i figli, come chi ama per la persona che ama, e così si realizza nella sua essenza di amore. Quindi ringraziamo Dio che non si è salvato. Quindi quella che dal punto di vista religioso sembrava la non salvezza è esattamente la rivelazione di Dio nella sua essenza, perché noi in realtà, invece di essere noi a immagine di Dio, facciamo Dio a immagine nostra. Dio dovrebbe essere tutto ciò che è l'uomo moltiplicato. Siccome l'uomo desidera il potere, è egoista, Dio dovrebbe essere l'infinito egoista, l'infinito ipse subsistence, è proprio l'assoluto io che schiavizza tutti come facciamo noi. E invece Dio è il contrario, perché è amore. Ecco, ci sarebbe da fermarsi molto su questo, ma questo proprio differenzia radicalmente il cristianesimo da tutte le religioni e anche da tutti gli ateismi che negano questo Dio religioso, giustamente. Perché questo Dio non è Dio, è Satana. Pensate se si fosse salvato, che tragedia. E se lui ci avesse dominato, chi ci libererebbe più da un Dio simile?
Passiamo dal punto di vista religioso a quello dal punto di vista civile, politico. Ora lo canzonavano anche i soldati, accostandosi, offrendogli aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Ora c'era anche un'iscrizione su di lui: il re dei giudei costui.
Ecco, sulla croce c'è la didascalia, che è il titolo della condanna, re dei giudei. Ecco, il re è l'uomo libero, l'uomo ideale, che fa ciò che vuole, è l'ideale di ogni uomo, tutti vorremmo essere re. e l'uomo a immagine di Dio, perfettamente riuscito. Ora, dal punto di vista politico, di cui i soldati sono i difensori della situazione, ecco, il crocifisso, che non sa salvare se stesso, non è re, non è un modello d'uomo valido. Se Gesù volesse essere re, dovrebbe chiamare le 12 legioni d'angeli, come dice in Matteo, aviotrasportate, allora tutti si sarebbero inginocchiati, anche i romani avrebbero fatto un concordato, sarebbero arrivati i nostri, avremmo stabilito un partito cattolico con le banche cattoliche, avremmo preso il governo del mondo e avremmo realizzato il regno di Dio. Giusto, finalmente. Ecco, per fortuna Gesù non ha fatto così. Salvi se stesso, il ritornello è sempre uguale, salvi se stesso. Il potere cerca di salvare se stesso. Gesù è re e l'uomo libero, immagine di Dio, perché ha un potere così forte da sapere dare perfino la vita per gli altri. Questo è il potere di Dio. Ed è la contestazione di ogni potere umano, di ogni potere dell'uomo sull'uomo. L'unico potere è il servizio. Ogni altro potere è diabolico, è egoismo, è espressione di morte e da morte. Noi pretenderemmo che Dio avallasse i nostri deliri di potere diventando Lui onnipotente in senso politico. Invece Lui abbatte tutti i potenti dicendo: ma voi siete i poveri uomini falliti col vostro potere, non vi accorgete? Fate del male a voi, non siete figli, non siete fratelli e distruggete gli altri. Non vi accorgete che tutto il male del mondo nasce da questa vostra falsa immagine d'uomo? Allora praticamente Gesù, dal punto di vista politico, e ci cambia, se ci ha cambiato religiosamente l'immagine di Dio, ci cambia l'immagine d'uomo, l'immagine di re, perché il re rappresenta l'uomo, l'ideale dell'uomo, ciò che l'uomo vorrebbe essere. L'uomo libero, l'uomo immagine di Dio, non è quello che domina sugli altri, è quello che serve. Non è quello che mette i piedi in faccia agli altri, è quello che ha tanta forza da dar la vita piuttosto che fare ingiustizia, che opprimere, che volere star sopra gli altri. Per questo la croce, che è il patibolo dello schiavo, è il trono del re. E in questo modo Gesù realmente ha fatto una politica interessante, che tutti gli imperatori sono caduti. Ponzio Pilato e Erode, li ricordiamo, Ponzio Pilato ricordiamo nel Credo di Traverso, perché ha messo in croce Gesù, ma sennò chi si ricorderebbe di Ponzio Pilato? E di lui ancora dopo 2000 anni se ne parla, ed è scomodissimo a tutti i potenti, si è preso sul serio. Contesta in radice il modello di umanità che sta sotto, che è un'umanità perduta, dove ognuno pensa a salvare se stesso, sacrificando tutti gli altri, e più ne è potente più ne sacrifica. Quindi vedete, questa salvezza, che dal punto di vista politico sembra irrilevante e debole, è più potente di qualunque salvezza. E ancora dopo 2000 anni siamo lontani dall'averla capita. Ma la possibilità di sopravvivere per l'uomo è che prenda sul serio questo tipo di politica, di relazione con l'altro, che non è una relazione di potere che distrugge, è relazione di amore e di dono. Se no l'uomo non può vivere, se no tutte le relazioni sono sbagliate. Se no c'è costante oppressione, e uno più sta su più nuoce. E quindi, come vedete, capovolge i criteri di dominio. Voi sapete che i capi delle nazioni le governano con impero e poi amano essere chiamati benefattori, e vi elencano tutti i doni che vi fanno magari prima delle elezioni. No. Amano essere chiamati benefattori, salvatori, non così tra voi. Il primo sia l'ultimo servo di tutti, perché il figlio dell'uomo è venuto a dare la vita, per servire e dare la vita. Quindi vedete che proprio la croce è la critica radicale contro ogni ingiustizia umana, ogni potere dell'uomo sull'uomo, ma soprattutto è la critica alla falsa immagine di uomo che sta all'origine di tutti i mali sociali. È un teologo della liberazione intelligente, Luca. Adesso vediamo la terza prospettiva, che è quella personale, che è alla radice di tutto.
Terza prospettiva, appunto, quella personale, punto di vista di salvezza personale. Preavviso una cosa, ecco, guardavo proprio negli altri due sinottici, Matteo e Marco, si parla di malfattori, o ladroni, come detto, ma così globalmente. Qui invece Luca li distingue. Siamo noi in situazioni che vediamo. Ora, uno dei malfattori appesi lo bestemmiava dicendo: non sei forse tu il Cristo? Salva te stesso e noi.
Questo primo malfattore rappresenta tutti noi, che malfattori siamo, presto o tardi dovremo pagare, dovremo morire. E cosa facciamo noi davanti alla morte e al male? Lo bestemmiamo. La bestemmia è il peccato contro Dio. E la bestemmia consiste in questo: non sei tu forse il Cristo? La domanda è retorica, cioè tu che sei il Cristo, di sicuro. Sai cosa devi fare? Salvare te stesso e noi dalla morte. Perché? Per un motivo molto semplice, che io, se sono qui in croce, è semplicemente perché gli altri sono stati più potenti di me e mi hanno messo in croce. Ma io sono più buono di loro, come te. È ingiusto che mi mettano in croce. Io ho fatto nulla di male, io volevo solo la libertà, suppone. Probabilmente erano dei crocifissi politici. Solo sono sfortunato. Perché se mi fosse andata bene in croce starebbero loro. Quindi tu, che sei onnipotente e sei Dio, salva te. Se proprio non vuoi salvarti, salva noi. Se no, che Cristo sei? Se non mi salvi dalla morte e se non metti in croce gli altri che ci mettono, noi che sei qui con noi. Vedi come sono stati ingiusti con te, in fondo anche con me. E sotto questo ragionamento c'è qualcosa di giusto, perché io posso essere colpevole di tutto il male del mondo, ma se mi ammazzano, almeno di quel male non sono colpevole, sono innocente del male che mi fanno. Quindi ha anche ragione a dire: io della croce sono innocente. Ho fatto quel che fanno gli altri, solo sono stato sfortunato, sono stato più debole, ecco. E Dio difende i deboli, e quindi... Quindi il ragionamento di questo malfattore è il ragionamento normale che facciamo tutti. Ora vediamo cosa fa. Ecco, questi due malfattori, in realtà, c'è spesso in Luca due figure che sono lo sdoppiamento della stessa figura, come i due fratelli, il maggiore e il minore, tante altre, Marta e Maria.
Ecco. Sì, al capitolo settimo è la, come si chiama, la peccatrice e il giusto, il fariseo. E l'altro, allora, versetto 40, ora rispondendo, quell'altro, sgridandolo, disse: tu temi neppure Dio, poiché sei nella stessa condanna. E noi giustamente, poiché riceviamo il giusto per quanto facemmo, ma costui non fece nulla fuori luogo.
Ecco, allora l'altro è ciò che dobbiamo diventare noi. La salvezza è il passaggio dal primo al secondo malfattore. Lo minaccia. E la parola che si usa negli esorcismi, Gesù che minaccia i demoni e gli dice: tu temi neppure Dio, gli uomini non hai avuto paura, difatti sei finito male, ma non temi neanche Dio e sei condannato alla stessa pena. Cosa ha scoperto questo? Che Dio è condannato alla mia stessa pena di malfattore. Io sono maledetto, fallito, peccatore, malfattore, sfortunato, abbandonato da Dio, abbandonato da tutti, giustamente condannato. E come mai Dio si fa condannare la mia stessa pena? Questo è il mistero della salvezza personale. Cioè che anche nella mia morte da maledetto, da prevaricatore, giustiziato giustamente, Dio è lì con me per subire la stessa sorte. Cosa vorrà dire? È lì che nasce il timor di Dio, cioè è lì che conosci Dio. Sì. Dio è uno che ti vuol così bene che in qualunque morte tu ti trovi, è lì con te. Cioè il suo amore, la sua vita è più grande di ogni morte. Già per morire moriamo tutti. E normalmente non è che si muore gran bene, nel senso che dopo il peccato la morte è travagliata per tutti, è dominata dalla paura. Allora qual è la salvezza? L'uomo cerca di salvarsi e diventa egoista. Salvarsi da che cosa? Dalla morte. È la paura della morte che detta tutte le nostre azioni e ci rende egoista. E pensiamo che Dio sia uguale, uno come noi egoista che salvi se stesso, e allora c'è tutta una religiosità di egoismo in cui si apre la partita con Dio, che è giusto, tremendo, e noi cerchiamo di essere schiavi. Poi nelle relazioni nostre pure applichiamo le stesse categorie. E poi personalmente ci troviamo davanti alla morte, e la morte è la fine di tutto. Ora scoprire che nella mia morte non è la fine di tutto, ma è la comunione con Dio che mi ama, mai mi abbandona, e che la morte è addirittura il luogo del paradiso, del giardino originario, dove Dio mi accoglie e sta lì con me, per quanto io sia lontano da Lui, vuol dire che io non ho più bisogno di aver paura della morte. Vuol dire che allora non ho più bisogno di cercare disperatamente di salvarmi. Vuol dire che la mia esistenza, quei 99 anni che vivo ancora, possono essere finalmente liberi da questa angoscia mortale che mi fa fare il male e mi fa vivere male. Quindi io posso finalmente avere la libertà di vivere da figlio. So che la morte non è la fine di tutto, ma la comunione col Padre, e quindi in questa vita non tenterò di salvarmi, ma vivrò la solidarietà coi fratelli, l'amore, la misericordia, la compassione, la tenerezza. Tutte le relazioni umane diventeranno giuste, pulite, di reciproco servizio, di reciproco aiuto. Nasce il mondo nuovo e salvato. Ecco, questa è la riflessione che sta sotto il Vangelo di Luca. Quindi è una salvezza che ci porta proprio profondissima da quella paura che tutti abbiamo, che inficia tutte le nostre azioni. È bello in questo Ebrei 2,14 che dice che tutti noi abbiamo in comune la carne e il sangue, anche lui ne è divenuto partecipe per liberare mediante la sua morte noi dalla paura della morte. E attraverso questa paura, dice, il diavolo ci teneva schiavi per tutta la vita. Ora siamo finalmente liberi da questa paura e possiamo vivere da uomini liberi. Ecco, questo è quanto in qualche misura ha intuito l'altro malfattore.
Sì, l'altro malfattore, che siamo noi, in una possibilità a cui ci porta la grazia. L'altro malfattore, appunto, ha questa folgorazione. Questo che è accanto a noi è giusto, condivide la nostra pena, non può essere una persona. Cioè, il condividere una situazione come questa può essere solo da parte di Dio, non è umano. O è un folle, ecco, è un pazzo, o se no è Dio.
E tra l'altro è interessante proprio il dramma della morte, è esattamente il cessare di ogni relazione e la solitudine. Ecco, lo scoprire, e poi la morte da maledetto, da crocifisso, lo scoprire che la morte non è la separazione e la solitudine, ma è addirittura la comunione con l'amore assoluto, senza condizioni, col Signore della vita, è tutta un'altra cosa. Hai tutta un'altra ipotesi sulla morte e sulla vita. Ed è interessante che dice, noi giustamente siamo qui perché il male lo facciamo, costui ha fatto nulla fuori posto. E Luca si premura molto di dire che Gesù è giusto, perché se avesse fatto del male, allora sarebbe giusto che è qui come noi. Quindi è qui anche lui perché deve pagare qualcosa. Ma lui ha fatto nulla di male. Come mai è qui? Gli unici due teologi nel Vangelo sono il centurione che lo uccide, perché dice l'ho ucciso io, quindi è morto per me, cioè capisce che Dio dà la vita per lui, e l'altro è il malfattore che rappresenta noi. Noi non l'abbiamo ucciso perché non l'abbiamo visto, anche Luca non l'ha visto, anche Paolo, però sappiamo una cosa: come il malfattore, lui è lì in croce perché li poteva far senza, è lì per stare con me, ho capito, allora muore per me, e la fede è capire che è morto per me, che dà la vita per me, che non abbandona me, che la mia vita e la mia morte è nella sua solidarietà, nella sua amicizia.
Piccolo tratto ancora che mi pare rilevabile questo, no? Appunto, contraddicendo quella che è la nostra inaffondabile persuasione che Dio ci risolve i problemi, andiamo da Lui per chiedere che ci risolva i problemi, che sciolga difficoltà. Ecco, qui è presentato un Dio che viene a vivere le tue difficoltà. Questo è il Dio della fede. L'altro è un Dio della religiosità, è un Dio piuttosto idolo. Non è serio. Non viene a vivere con te. Ti risolve i problemi. Ti dà la soluzione, magicamente, se te la dà. Qui invece lui viene a vivere con te le tue difficoltà.
E capite che se lui non fosse entrato nella morte non ci avrebbe salvate, perché il nostro problema è che si muore. Quindi sarebbe una falsa salvezza. Per cui tutte quelle salvezze che vengono fuori in tante religioni, se farai così ti andrà bene, se farai così non morirai, sono balle. Perché muori. Perché tutto finisce. A meno che Dio entri lì, dove tu sai che muori e tutto finisce. E tra l'altro ancora sulla morte, proprio perché noi viviamo la morte in modo così traumatico? Ecco, perché la morte per sé è un evento naturale, nasciamo e moriamo, l'unica alternativa è non nascere.
Siamo a scadenza,
è scritta dietro, ma c'è.
Preferibilmente entro.
Ecco, e perché la viviamo così la morte? La viviamo così per egoismo. Ci abbiamo centrato tutto su di noi, per cui dove finisco io è la fine di tutto. Ma non è così, perché l'uomo è relazione, dove finisco io comincia l'altro, ottimo. Dove finisco assolutamente io comincia la mia comunione con l'assoluto, con Dio. Noi la viviamo drammaticamente, proprio come dice Paolo, perché il pungiglione della morte è il peccato. Cioè, se non avessimo il peccato, la morte non avrebbe il veleno nella coda che ci avvelena tutta la vita. La vivremo naturalmente come la nascita. Si esce e si va nella luce. Così la morte sarebbe il venire alla luce dopo una gestazione di 90 anni invece che di 9 mesi, libera, in cui ti fai tua immagine di Dio secondo il gioco della tua libertà, delle tue possibilità. Quindi una bellissima cosa. Finalmente nasci in Dio. Invece non la viviamo così a causa del peccato. Ma il sapere che nel mio peccato, nel mio essere malfattore e maledetto, Dio è ancora lì perché mi vuol bene, questa è la grossa scoperta.
Altro piccolo ultimissimo tratto, perché questa settimana avremo sott'occhio, avremo davanti al cuore anche, nel cuore, la croce. Quindi la contemplazione della croce istruisce molto su questo, perché uno va... quel Dio che conosciamo lo conosciamo in Gesù Cristo, nessuno mai ha visto Dio, Giovanni 1,18, è il Figlio che ce lo rivela, cioè Gesù. Bene, la crocifissione, il crocifisso, ti presenta un uomo che è impotente, è inchiodato alla croce. Ecco, non ti può dare una mano, non ti aiuta. Non è appunto che ti risolve i problemi come potrebbe risolvere un certo Dio che interviene magicamente, un idolo, ma condivide con te, ecco, vive con te, soffre la tua stessa sorte. Questo è quanto intuisce, ed è una grande grazia, una grande illuminazione, questo secondo malfattore. Prosegue il dialogo a questo punto del malfattore con Gesù, però, versetto 42, Gesù, ricordati di me quando sarai giunto nel tuo regno. E gli disse, amen, ti dico, oggi con me sarai nel paradiso.
Ecco, abbiamo visto allora che la croce è la sdemonizzazione dell'immagine di Dio, dell'immagine d'uomo e della morte. E allora nasce la preghiera e gli dice, Gesù. Ecco, tenete presente, questo malfattore è l'unico che chiama Gesù per nome senza epiteti, poi lo chiamano con epiteto il lebbrosi e il cieco di Gerico. Gesù Signore, Gesù figlio di Davide, Gesù. Ecco, questo lo chiama per nome. Chiamare per nome una persona vuol dire essere in relazione con lui, essere amico. Il che vuol dire che noi possiamo essere amici di Dio, conoscerlo, chiamarlo per nome, dargli del tu, stranamente, non in quanto brave persone religiose, in quanto giusti, in quanto peccatori perduti. Questo è bello. Il chiamar per nome è tutto. È la relazione. E l'esistere per l'altro e l'altro per te. E poi gli dice: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Cioè capisce che c'è un regno, è il regno del Padre, che lui come fratello testimonia. È il regno della libertà del figlio, che lui testimonia, di un amore più grande della vita e della morte, dell'amore più forte della morte, della propria morte anche ingiusta, di una solidarietà che non conosce limite e varca anche il limite ultimo della solitudine, che è la morte, appunto. E Gesù gli dice: amen, è verità divina, ti dico oggi con me. Io sono qui con te perché tu sia con me. Ecco, finiamo in compagnia di Gesù tutti. Ecco, con me. Questo essere con... la compagnia, la morte invece di essere la solitudine è la compagnia assoluta con Dio. Con il complemento di compagnia è la vita, è la relazione. Finalmente nasci a questa vita piena, che è il paradiso, il giardino dell'infanzia, dove mai siamo stati e dove sempre sogniamo ad arrivare, quello che era perduto perché avevamo una falsa immagine di Dio, una falsa immagine di noi stessi. E adesso vediamo il significato di questa morte molto brevemente attraverso il seguito che avviene.
Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Detto questo, spirò.
Questo buio che avviene su tutta la terra richiama le tenebre originarie prima della creazione, indica la fine del mondo. E nella croce di Gesù finisce il mondo, una nuova luce, e poi capita la cosa nuova, che si squarcia il velo del Tempio. Il velo del Tempio nasconde il Santo dei Santi, la presenza di Dio. Dio non è più nascosto. Non ci separa più nulla da Dio, cade il velo, ed è la nascita di Dio sulla terra. Difatti la morte di Gesù è descritta come la nascita del Figlio. Si squarcia il velo del Tempio e parla: Padre, nelle tue mani affido la mia vita. Cioè la vita che cos'è? È un dono che ricevi ed è un dono che doni, ed è la circolazione d'amore del dono. Questa è l'esistenza del Figlio. Per cui la morte è esattamente il ritorno pieno d'amore nel quale sai rispondere a chi ti ama infinitamente. Quindi è la piena realizzazione di Dio sulla terra. Per cui la stessa morte non è più una morte, ma esattamente il ritorno all'amore del Padre, alla sorgente della vita. Ed è così che espira, che non vuol dire muore per sé, vuol dire espirare. Per vivere bisogna inspirare e espirare. Se no muori, asfissiato. Quindi è una vita non più asfissiata dall'angoscia di salvarsi, ma è una vita che sa respirare pienamente.
Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio. Veramente quest'uomo era giusto. Anche tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, teoria, ripensando a quanto era accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto.
Ecco, e la parola ricorrente che nella traduzione italiana non si vede è sempre in greco theorao, che vuol dire vedere, vedere, vedere. Il popolo sta a vedere, e qui nel finale c'è il centurione che vede, c'è Dio che dà la sua visione, è la prima visione di Dio, e tutta la folla che vede. Ecco, il centurione vede questo e dice: veramente quest'uomo era giusto. È interessante, cioè sottolinea che è giusto. Mentre Marco e Matteo sottolineano il fatto che è Dio, perché è la nuova rivelazione di Dio, Luca si rivolge invece a dei credenti che hanno già capito che Gesù è Dio, ma devono capire come ci ha salvato. Gesù ci ha salvato proprio perché è giusto e sta con noi ingiusti e peccatori. Per questo ci salva. E tutte le folle, vedendo questa teoria, questo spettacolo, e Dio che dà spettacolo di sé sulla croce, si fa vedere per quello che è. Finalmente vediamo Dio faccia a faccia sulla croce. Si percuotono il petto e ritornano. La traduzione esatta sarebbe ritornano. Che cosa? Dove? Come mentre tutta la nostra vita prima era una fuga, un tentativo di salvarci, ora tutta la nostra vita è un ritorno al Padre, in comunione coi fratelli. Quindi è il cambio radicale dell'esistenza, in un ritorno al Padre. Ecco, come vedete allora nel racconto della morte in Luca, abbiamo una forte riflessione su che cos'è la salvezza e la solidarietà col Padre e coi fratelli in vita e morte. Questa solidarietà sdemonizza l'immagine di Dio, l'immagine politica, l'immagine della salvezza personale, sdemonizza la morte. Possiamo finalmente vivere da figli e da fratelli in vita e in morte, sapendo che tutta la vita è un ritorno alla pienezza di vita.
Brano profondo e grande, ampio. Qualche istante ugualmente lo dedichiamo al silenzio, alla ripresa, al ricordo. Possiamo comunicare brevemente qualche risonanza?
Mi scusi, non ho capito bene un punto. Vabbè, Dio non è quel Dio così cattivo come lei diceva, no? Che aveva bisogno che suo figlio riparasse per i nostri mali. Però nello stesso tempo Gesù Cristo è morto, si dice che è l'unica vittima che ha pagato tutti i debiti. Se Dio non aveva bisogno che qualcuno pagasse, dico, ma non poteva mandare Gesù a parlarci dell'amore del Padre senza che soffrisse tutto quello che ha sofferto per noi?
Sì, esatto. Difatti Gesù è venuto a far questo e noi gli abbiamo dato il servizio. Ecco, e non è che gli piacesse e non lo voleva e neanche Dio lo voleva. perché Dio non è né sadico né masochista, perché è amore. Però c'è un dato di fatto, che noi siamo amati da Lui e noi siamo nel male. Se suo figlio sta male, cosa va? Va a parlargli di amore lei? Gli manda una lettera? Se il figlio magari, non so, si trova ferito, così, gli scrive una lettera dicendo: caro figlio, guarda, il mio amore per te è grande, e gli parla dell'amore, della bellezza dell'amore, oppure va lì a sporcarsi le mani. Dio ha fatto così, perché l'amore non consiste in parole ma in fatti, nel mettersi nella situazione dell'altro, ma non perché gli piace. Alla madre non piace che il figlio stia male, e non è soddisfatto che stia male, è soddisfatto che stia bene, ma deve sporcarsi. E siccome noi siamo nella morte, nella maledizione e nel peccato, Dio si è messo lì dentro per amore, ma non per soddisfare la sua giustizia, perché noi applichiamo i termini di vendetta e di egoismo all'amore di Dio, e lì l'errore. Mentre invece si parla sacrifici a Dio, no, è Lui che si è sacrificato per noi, punto primo. Quindi basta sacrifici a Dio. Poi perché si è sacrificato? Perché l'abbiamo ucciso noi, mica perché voleva Lui. Però mentre noi lo uccidiamo, Lui dà la vita per noi e così ci libera dalla colpa, dalla falsa immagine di Dio, ci fa sentire comunque amati e ci permette di volerci bene e di voler bene agli altri. Per cui non restava altra via anche per Lui che questa qui. Quindi non è che la croce l'ha inventata Dio, l'abbiamo inventata noi e Lui ha dovuto starci. Però è interessante che certamente la croce è il massimo male, perché mettere in croce Dio, ucciderlo, peggio non si può fare. E Lui ne ha fatto il massimo bene. È lì con noi, e dà la vita per noi e ci ama. Quindi è il riscatto perfetto del male. Per cui se Dio non fosse finito in croce, le nostre croci che significato avrebbero? Nessuno. Dio ci manderebbe belle letterine dicendo: bravi figlioli, fate i bravi, che io vi voglio bene. No, e non mi avrebbe salvato per niente. Mentre vederlo morire in croce da maledetto mi fa capire: allora davvero Dio è con me. Siccome io sono in croce da maledetto perché penso che Dio sia diverso, sia giudice, sia cattivo, allora cambiando l'immagine di Dio, vedendolo sulla croce, posso cambiare vita e cambiare morte. E la salvezza è questa. Tant'è vero, vabbè, tante cose sono vere. E tant'è vero, volevo dire che è morto per i giusti, non per i peccatori, perché i peccatori sarebbe bastato perdonarli, e Dio perdona sempre. Ma per salvare i giusti Dio ha dovuto morire in croce, perché verrà qualche sospetto ai giusti dicendo: io che ho il potere religioso e legale e che ho il potere civile e lo condanno giustamente, e questo dà la vita per me e poi risuscita, mi può venire il sospetto che c'è qualcosa di sbagliato nella mia immagine di Dio e di giustizia, no? Che è l'origine di tutti i mali. Quindi è proprio per il giusto che muore in croce, per persuadere il mondo di peccato, il mondo giusto si intende, il mondo religioso.
La domanda è sul primo, sull'altro malfattore, che mi sta molto a cuore, e riguarda la grazia. Cioè, tu hai accennato al fatto che in realtà sarebbe lo stesso uomo in due momenti diversi, dal momento che l'incontro con Dio non è un fatto intellettuale, non è un fatto volontaristico, si può anzi provare quella terribile sensazione di capire tutto con il cervello e non riuscire ad arrivarci con il cuore. E vorrei che ci dicessi qualche cosa di più sulla grazia, come aiuto, come regalo in fondo per raggiungere questa libertà del secondo malfattore.
E credo la grazia è che ci sono altri malfattori con noi, che è appunto il secondo, che mi dice: ma guarda, io sono qui giustamente sulla croce, come te, questo no, e cioè è l'annuncio, che in fondo fa l'annuncio al suo fratello, che è uguale a lui, gli dice: tu protesti per essere qui, in fondo noi siamo qui giustamente perché se non eravamo su noi erano sugli altri che avremmo messo noi. Ecco, e allora è questa lenta persuasione, il passaggio dal primo al secondo malfattore, che viene dall'annuncio, dal vedere il Messia crocifisso, cioè che Dio ci salva e morendo con noi e per noi e non invece con la bacchetta magica, e santificando in qualche misura i nostri deliri di onnipotenza o di salvezza e mostrandoci una solidarietà assoluta, che poi è la vera salvezza, che cioè anche la morte, anche il limite ultimo è valicato da questa simpatia, da questa compassione di Dio che è lì.
Mi viene da pensare, si potrebbero anche vedere i due malfattori non in parallelo, ma potrebbero essere in successione. Da prima c'è la ripulsa, no? E poi c'è l'intuizione, che è davvero un lampo, che è il dono di Dio, la grazia della fede, il dono della fede che viene concesso, io credo, in modi diversi, in tempi diversi da Dio a tutti.
Ma se voi notate poi, tutte le persone in realtà nel Vangelo sono un'unica persona, cioè sono le varie sfaccettature di ogni uomo. Cioè voi vedete i capi del popolo corrispondono alla mia immagine religiosa di Dio, i soldati corrispondono alla mia immagine politica di Dio, il primo malfattore corrisponde alla mia immagine di salvezza personale e di morte e con Dio. Cosa faccio? Le mie preghiere che faccio a Dio è salvami. Quindi sono tutte sfaccettature di un'unica persona che sono io, per questo sono raccontati. Ed è utile che siano raccontati tutti, perché mi ritrovo e nei capi del popolo e nei soldati e nel primo malfattore, fino a ritrovarmi col secondo malfattore o col centurione. Interessante che la cornice, versetto 35 e 48, è il popolo che guarda, cioè noi guardando ci identifichiamo un po' con tutti, fino a giungere all'ultimo.
A me colpisce la fede del centurione, perché Luca sottolinea che proprio perché l'ha visto morire così da malfattore l'ha riconosciuto come Dio e l'aveva ammazzato lui. E a me pare che sia una grossa grazia quello di poter riconoscere così come morto Dio, perché ci rivela davvero tutto l'amore che lui ha per noi. Noi siamo portati a dire: ma in fin dei conti poteva anche scegliere un altro modo, no? Poteva emettere un decreto, siamo tutti salvi, come dicevi un'altra volta. Perché trovandoci di fronte a questo amore, se lo riconosciamo non ci sentiamo a posto se non diamo una risposta diciamo adeguata, cioè ci colpisce nel fondo, ci tocca sul vivo. E poi lui ha riconosciuto, lui ha ucciso Dio e l'ha riconosciuto. E questo mi fa riflettere su magari le persone che noi incontriamo e che così istintivamente classifichiamo, no? E diciamo questo è buono, questo è cattivo, questo è lontano, questo è vicino. E molte volte è molto più facile trovare un riconoscimento di Dio da parte dei lontani che non da parte dei vicini. E quindi questo mi aiuta a eliminare determinate categorie, insomma a trovarmi solidale con tutti, perché un pezzo di male l'abbiamo tutti come l'abbiamo un pezzo di bene.
Sì, poi il problema fondamentale del Vangelo è scoprire che io sono lontano e che lui mi è vicino. Qui quindi vivo di grazia, cioè di amore gratuito. E poi, seconda osservazione, è proprio solo davanti a un amore assoluto che uno diventa libero. Se no non è libero e non è uomo, cioè pensa solo a salvarsi e cioè diventa egoista e si distrugge come uomo. Mentre quando uno si sente infinitamente amato e solo Dio può amar così, i nostri genitori un po' come hanno potuto e anche gli altri se possono quel che possono, solo questa esperienza di accettazione assoluta fa sì che io posso amarmi, accettarmi, volermi bene. Chi poi si vuol bene sta bene e fa star bene tutti. Ama il prossimo come se stesso, ma se odi te stesso, certo anche gli altri non li ami molto. E quindi la libertà è libertà di amare perché sei amato, sei figlio. Quindi gli altri diventano tutti fratelli e diventa il mondo nuovo della libertà, non della schiavitù. Cioè, poi ci sono molte implicanze e conseguenze di questa cosa, ma accennarne qualcuna può essere utile. E però vedete, forse ci siamo preoccupati di dire tante cose su quel testo, su questo testo, e ne contiene molte di più. Direi l'unica cosa da fare è seguire la parola chiave, guardare, 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 quel che fa l'uno, quel che fa l'altro, sentire, e lasciare entrare questo, perché è proprio la vita dell'uomo e la visione di Dio, uno diventa quel che vede. Ecco, proponendosi davanti questa teoria, questo spettacolo, è l'unica volta che esce questa parola nel Nuovo Testamento qui, è la nostra teoria questa. Ecco, davanti a questo spettacolo, ecco, vieni assimilato. Entra in te questa nuova immagine, questa nuova realtà attraverso l'occhio nel cuore e ti cambia radicalmente la vita. Perché l'uomo vive delle sue memorie. E qui finalmente abbiamo la memoria di un amore assoluto.